Apriamo la sessione più dura della giornata, quella dopo l'autopasto. Quindi inviterei ognuno a sentirsi attivo così da rinvigorire la discussione che era già ben iniziata prima dell'interruzione per il pranzo. Si era già fatto un giro, si erano raccolte già un certo numero di domande e di questioni. Lasciamo la parola a Enrico che fa il suo intervento e poi riprendiamo un dibattito libero, ognuno si senta libero di intervenire, di dire le cose che vuole e verrà un po' risposto, si risponderà un po' l'uno all'altro. Alle 4 meno un quarto circa faremo una pausa, e poi faremo ancora una ripresa prima dei Vespri, come già ieri, per le persone che c'erano. La parola a te, Enrico.
No, a me veniva da dire qualche cosa dopo aver ascoltato la prima parte di discussione, ma proprio come un intervento. Non sono affatto risposte, perché non sono domande a me, io non sono un portatore di risposte, ma semplicemente di così interlocuzioni. Allora, mi sono annotato queste cose. A un certo punto chi era che diceva che carica la coscienza? Ma la coscienza è inevitabile. Anche se ti danno un ordine addirittura minaccioso, l'esecuzione passa attraverso la coscienza inevitabilmente. Una volta il generale Carlo Jean ha detto a una platea di studenti medi, ha detto: nell'esercito occorre l'obbedienza automatica perché si tratta di uccidere. Allora, parlare di obbedienza automatica è la cosa più disumana che si possa dire, perché se è un automatismo non è un essere umano, se è un essere umano non è un automatismo. È la denuncia più forte che si possa fare della struttura militare, dire questo. Perché tutto, anche il soldato nel plotone d'esecuzione che viene comandato di sparare sul condannato, lo fa perché, per le più diverse ragioni, paura, convenienza, aderisce, accetta in coscienza. Anche il subire un'imposizione passa attraverso la... Poi la coscienza può essere più o meno sveglia, più o meno attenta, più o meno esercitata, ma non si toglie il carico della coscienza. Poi è vero che una coscienza può trovarsi in situazioni difficili, faticose, incerte, in solitudine anche, capita, ma è importante che, come diceva Bernard Ehring, c'è una reciprocità delle coscienze. Non si è totalmente soli nel vagliare le cose, no? I valori in gioco. Perché la vita quotidiana continua ci fa sentire, dare, scambiare con la sensibilità morale di coscienza degli altri. E questo arricchire gli scambi, i contatti tra le coscienze attraverso la parola, la comunicazione di esperienze, di interrogativi, questo arricchisce ogni coscienza di sue capacità. E già la semplice comunità umana e ancora di più la comunità di fede dovrebbero essere, mi sembra, principalmente una comunità di coscienze, coscienze che comunicano tra loro chiarezze, decisioni, interrogativi, incertezze, errori, esperienza di errori. Quindi, per finire questo punto, mi sembra, da quello che sentivo, che il discorso era partito sui divorziati, risposati, quella direttiva che direbbe ognuno decida in coscienza. Se è un modo per dire arrangiati, allora è sbagliato, no? Non ci diciamo nulla, non cerchiamo insieme, ognuno si arrangi. Allora è un abbandono, è un abbandono. Ma comunque, se anche trovassimo un accordo chiarissimo tutti insieme, questo alla fine ogni atto passa l'ultimo vaglio, l'ultima è sempre la coscienza. Poi un'altra cosa volevo dire. Si è parlato di comunità ministeriale, ministero dell'insegnamento, è vero, tra i tanti carismi c'è anche quello dei dottori. Dottore vuol dire docente, vuol dire insegnante, e è vero, anche smontando i macchinari troppo magisteriali, anche smontando questi rimane che tutti abbiamo da insegnare qualcosa agli altri e tutti abbiamo da imparare qualche cosa. C'è chi ha più possibilità, capacità e quindi compito, responsabilità di insegnare senza vergogna e senza prosopopea. Naturalmente l'insegnamento non è un travaso pure semplice come l'acqua da qui al bicchiere. È sempre, se è umano, se è rispettoso, è sempre un po' scambievole, è comunque rispettoso e aderente alla personalità, all'esperienza, alle capacità. Comunque il compito di insegnamento c'è, se non altro da adulti e bambini. Il più piccolo dei nostri nipotini ha 15 mesi e io dico ridendo che è una scimmietta perché imita continuamente, no? L'altro giorno gli ho insegnato questo gesto così per gioco, lui non ci riusciva ancora ma lo imitava come imita tante altre cose. E senza imitazione, senza questo passaggio anche un po' scimmiesco, non vergogniamoci, no? Di gesti, di atti, non ci sarebbe la crescita del bambino, dell'essere umano, e poi via su cose tanto più importanti. E così, insomma, l'anziano ha il genitore per il bambino e quell'apprendimento che è l'esperienza della vita, anche l'esperienza faticosa, incerta, persino sbagliata, si impara anche dagli errori altrui come dai propri. E via di seguito, sto dicendo cose ovvie. Chi era che diceva? Mi sono state date direttive differenti, uno mi ha dato un consiglio opposto. E forse è naturale che sia così, su ogni problema ci possono essere indicazioni, possibilità diverse. È per questo che alla fine quell'orientamento che ti persuade di più, che ti sembra più valido, lo fai tuo, lo fa tuo la tua coscienza. Basta. Poi anche mi ha interessato quella posizione etica diritto, ma non è altro che la perenne dualità spirito-legge, che non esclude né una cosa né l'altra, ma si tratta di non restare chiusi in una lettera della legge, ma compiere la legge nello spirito. Gesù non ha abolito la legge, l'ha portata a perfezione, a unità, a senso centrale. Quindi nella comunità umana c'è bisogno anche di qualche regola, così, per tornare a un punto delle cose che proponevo, no? Mettere in discussione il sacerdozio esclusivo e solo maschile, solo sacralizzato, non significa pensare che le cose, anche il momento centrale della vita di fede, l'Eucaristia, la cena, vada come vuole andare. No, è giusto che ci sia un ordine per cui ci siano persone capaci, preparate, indicate, scelte, che presiedono quel momento come altre funzioni. È giusto che ci sia. Diventa meno giusto quando questa funzione, servizio, si restringe, diventa una cosa esclusiva, questo sì, questo no. Ecco, mi pare, no? E basta, volevo dire poco cose di più. Ah, no, una cosa a cui tengo è che, vediamo se c'era dell'altro. Ho sentito che ieri parlavi di transito, questo termine di transito. Mi verrebbe da dire che ci sono tutti questi problemi, c'è questo disagio e ricerca nella Chiesa, adesso si diceva con Padre Cesare, anche i monaci giovani, poi leggevo su un giornale La Croix dell'intervista a due preti giovani, uno di un'associazione lefebriana e l'altro invece di proveniente dagli scout, entrambi dicevano siamo nati dopo il concilio per noi è una cosa preistorica, cioè ci sono tante situazioni diverse, per tanti di noi il concilio è un'indicazione molto forte, ci sono tante indicazioni, la Chiesa è in questo transito, per alcuni scombussolamento, per altri vigilia, alba di qualche cosa. Comunque, un criterio che mi sembra valga un po' è che la Chiesa cambia se cambia il mondo umano nel quale la Chiesa è, del quale la Chiesa è fatta. La Chiesa è fatta di umanità. C'è lo spirito che attraversa i tempi e i confini, ma poi prende corpo, si incarna via via nel tempo e nello spazio, secondo come siamo fatti noi, secondo come le strutture di comunicazione, di società che ci diamo. Allora, una cosa che dicevo stamattina all'inizio, occuparsi di Chiesa ma non troppo, occuparsi di vivere più giustamente possibile, e la forma della fede nella storia viene un po' di conseguenza. Ecco, se siamo in una società maschilista, patriarcale, autoritaria, tradizionalista, fissista, in quella società e in quel tempo lì viene una Chiesa fatta così, no? Se siamo in una società più paritaria, comunicativa, più attenta a ciascuno, più capace di raccogliere da tutti, a tutti, per tutti, verrà una Chiesa di quel genere lì. Quindi chi si occupa di umanizzare la società aiuta, anche senza saperlo, anche senza volerlo, forse, no? Verificate sempre quello che si dice, aiuta la Chiesa ad essere più fraterna, più umana, quindi credo anche più evangelica in senso autentico. Quindi viviamo il nostro tempo, viviamo la nostra società, le nostre relazioni, i nostri impegni, il nostro quotidiano, e anche poi c'è il teologo che deve fare il teologo, chi ha compiti diretti nella Chiesa faccia il suo lavoro come va fatto, ma chiunque se ha un interesse, un desiderio che il messaggio di Gesù cammini nella storia e quindi prenda questo corpo visibile, non eccessivamente visibile, ma visibile, che è la Chiesa, aiuta già questa realtà cercando di umanizzare il mondo umano. Non so se mi spiego un po', ecco. Non facciamoci un'ossessione del problemi di Chiesa. Facciamoci una attenzione, una cura, una preoccupazione di umanizzazione di tutti i momenti della vita, e con questo liberiamo la vita, la società dai blocchi, da vincoli riduttivi, e con questo aiutiamo anche la Chiesa ad essere meglio se stessa, credo.
Continuiamo il dibattito con gli interventi, sia quelli che non si è potuto effettuare questa mattina o altri nuovi. Nicola era in coda da Nicola.
Si sente.
Ma io vorrei riprendere il discorso per quel che riguarda il senso, così, del senso di chiesa nei piccoli gruppi. Stella accennava così al compito dell'atrio, tentativo dell'atrio di darsi un, così, uno spazio, no? Evidentemente senza l'ambizione di riformare la chiesa. Io da anni viviamo questa esperienza e direi che ne abbiamo colto un aspetto molto interessante, cioè che senza l'ambizione di riformare niente, ma con semplicemente il senso di trovarci a nostro agio a confrontare delle posizioni, con risultato quale? Di aver assunto delle soluzioni che a livello personale ci hanno lasciati in certo qual modo liberi, sereni, pur non sempre, anzi più delle volte andando contro quelle che erano le si partiva da una situazione di critica e non si sono accettate, non ci si è adeguato a quello che era l'orientamento così ufficiale, ma non abbiamo mai avuto l'ambizione di riformarlo, di renderlo obbligatorio per tutti. Io poi ho avuto così anche, voglio parlare di altre esperienze di questo spirito. Io adesso da anni che insieme ad altri amici facciamo parte anche del movimento dell'Equipe Notre Dame. Io ricordo ancora così quando la Chiesa ha affrontato in modo così traumatico la risposta con l'umane vite al grosso problema della morale sessuale nell'ambito della coppia, noi siamo stati esterrefatti, perché già all'interno del movimento era maturata un confronto che permetteva un certo atteggiamento abbastanza piuttosto difforme da quello che era così l'indicazione canonica o ufficiale della Chiesa, ma senza andare a intaccare la nostra serenità. Quell'umane vite ci ha scombussolato, lo diciamo che noi tutti. Però il movimento all'interno delle singole equipe, che sono formate da 4, 5, 6 coppie, con la presenza anche di un consigliere spirituale, abbiamo continuato a discuterne, a parlarne e così a confrontarci, con quale risultato? Che quelle indicazioni venivano così prese giudicate fuori della realtà, delle singole nostre realtà, per cui con molta serenità e molta libertà ogni coppia ha dato una risposta che in qual modo gli dava senso della serenità, della libertà e anche della sua, una risposta adeguata e che non, assolutamente non era quella dell'umane vite. E so che poi, insomma, qui abbiamo degli amici che l'hanno vissuto, in quegli anni lì il Movimento Libero Nazionale ha fatto uscire proprio dal dibattito delle singole coppie dei testi ufficiali del movimento, che non hanno avuto l'imprimatur, ma che comunque hanno dato il senso di una capacità di dare delle risposte che sono di chiesa, di piccola chiesa, ma che sono di chiesa, dando così un atteggiamento molto, molto sereno e non facendoci così prendere la tentazione di dire abbandono tutto, perché dato qui in questo mondo non può essere quello. No, invece si è dato la risposta che ha permesso di sentirci credenti E se l'applichiamo ai giorni d'oggi, io ho visto oggi anche all'interno di questo movimento sempre il discorso sulle risposte da dare, che la signora poneva stamattina, anche alle posizioni singole nel caso di coppie, di sofferenze di coppie separate, eccetera, viene fuori delle risposte e degli atteggiamenti che probabilmente all'interno poi dell'equipe che vivono questa esperienza permettono alla coppia o al singolo che si trova in questa situazione di dare delle risposte che magari le singole a livello di ministeri sono contraddittorie, che invece nell'ambito del gruppo, della piccola chiesa, sono abbastanza collimano con la propria serenità.
Vorrei solo dire una cosa, essendo che il seminario è organizzato dall'Atrio, però le persone non sono tutte dell'Atrio, è una parte, sarebbe utile un intervento anche successivo sviluppare quello che ha detto Nicola, cioè dare le due coordinate sull'Atrio, perché ci sono alcuni aspetti specifici, il fatto di essere incardinato comunque nella realtà locale, che sono abbastanza fondamentali e mi sembrano pertinenti la discussione, però non vorrei rubare il tempo e passerei la parola a Irma. Irma, poi te ne interviene dopo.
Sì, ma io faccio un intervento veloce riprendendo quanto ha detto prima Nicola sull'Atrio. E io faccio parte dell'Atrio, direi che ho cominciato a frequentare stabilmente, anche a collaborare un po' negli ultimi anni, e sono grata appunto per quello che ricevo, e direi che la connotazione dell'Atrio, riprendo la parola che ieri Stella ha usato, di conversazione, direi permette proprio il confronto all'interno e direi il rispetto reciproco, una proposta di riflessione allargata che non ha la pretesa, va bene, di essere conclusiva, ma che apre proprio all'approfondimento e al confronto. Stamattina Enrico ha parlato di camminare insieme, facendo cenno appunto al quarantennale della famosa lettera del cardinale Pellegrino, e ha parlato di sinodalità e che la Chiesa dovrebbe avere queste caratteristiche. Io trovo che c'è, insomma, sta tutto in un unico cerchio in qualche modo, anche se poi ci sono differenze secondo la propria collocazione. E questo mi pare molto importante da sottolineare. E così come adesso Nicola faceva cenno alla sua esperienza in un altro ambito di gruppo, ecco, stamattina io, presentando Enrico, ho richiamato l'esistenza anche a livello piemontese di questo coordinamento torinese, ma non solo, del Chicco di Senape, e anche del fatto che c'è un altro coordinamento più ampio a livello nazionale. Dal momento che la ricerca, mi pare, in questi giorni è molto incentrata sul che fare, cioè sulla prassi, quale modalità dobbiamo trovare, io penso che forse bisognerebbe anche fare un ragionamento, no, di rete possibile. È chiaro che ognuno si trova ad operare in un ambito con i propri limiti, anche di tempo, diciamo di persone che hanno una disponibilità, ma certamente ritengo che sia opportuno in un momento come questo di transito, che è faticoso, ma direi dal punto di vista del sentire l'esigenza di un camminare direzionato, ecco, là dove ci sono esperienze che in qualche modo si muovono nella stessa direzione, almeno dal punto di vista proprio di un'attesa di futuro che esprima questo regno di Dio che viene, che non coincide appunto con la Chiesa Tukur, ecco, è un'esigenza che io esprimo, una domanda che pongo anche per l'Atrio, magari lo approfondiremo domani, in qualche modo di uscire. Noi non siamo, credo che l'Atrio, se ha una positività e che non è mai, non si sente autoreferenziale. Però è anche vero che è una realtà in un certo ambito, in un certo contesto, con le caratteristiche appunto anche limitate, che sono limitazioni che derivano dal fatto di essere prevalentemente fossanese, anche se poi aggrega e si allarga. Penso che varrebbe la pena chiedersi se non sia possibile anche per l'atrio instaurare in qualche modo una e dare vita a occasioni di confronto in rete di questo camminarismo. Un'altra domanda che mi sento di porgere, di presentare, ma che non è detto che debba essere soddisfatta oggi e credo nemmeno domani, ma certamente molto fondante, è quella del Ministero, insomma, Eucaristia, anche perché si è parlato di Eucaristia nell'esclusione appunto dall'Eucaristia in qualche modo degli sposati divorziati, non necessariamente, ma insomma si è dovuto tirare in campo giustamente quella che è poi la libertà di coscienza. Sappiamo come va l'ecumenismo oggi e come in qualche modo una lettura diversa dell'Eucaristia determini anche un segnare il passo dal punto di vista ecumenico, ecco, e internamente alla Chiesa, tra quel sacerdozio universale di cui facciamo tutti parte e diciamo il ministero sacerdotale, poi si è parlato della differenza rispetto ai presbiteri, così come possono essere definiti, però certamente il problema di fondo che a me piacerebbe ancora approfondire, che credo sia legato a quanto stiamo dicendo, è proprio questo.
Ho tre cose da dire, spero di riuscire a dirle in fretta. La prima è rispetto all'istanza che dicevi tu, che già in parte ha ripreso anche Irma, cioè le coordinate sull'atrio, no? Cioè io credo che appunto l'atrio è nato come un esperimento di una forma di chiesa possibile per uscire dalla logica della lamentazione, no? Di dire questo non va, quello non va, giocarsi un po' di persona e provando a tenere insieme i pezzi che ci sembravano importanti. Dunque abbiamo un radicamento con la chiesa locale, il vescovo fa parte di rito, no, se vuole, o lui è un suo rappresentante del Consiglio dell'Atrio, collaboriamo strettamente con l'Azione Cattolica, ma non in un modo burocratico, in un modo che abbiamo cercato fosse sostanziale, con migliori o peggiori risultati, questo di volta in volta si verifica evidentemente. E così come il presidente dell'atrio fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano di diritto, che anche questo è una piccola cosa, ma cioè, le cose poi passano attraverso i luoghi concreti, no? Quindi radicati, perché questo ci sembrava, cioè non è che volevamo fare un'esperienza alternativa, no? Un'altra cosa, l'ennesimo dei movimenti impallinati, si proponeva come una forma di chiesa possibile, non esaustiva, non l'unica soluzione, no? Ma una prova, un esperimento, e vedere un po' che cosa tutti ne potevamo ricavare secondo alcuni criteri di metodo e di stile, appunto l'ospitalità, la conversazione come attività fondamentale, conversazione in senso nobile, cioè proprio lo scambio possibile attraverso una parola qualificata, non due chiacchiere, insomma, così. E altri due punti significativi: uno, la centralità della parola non delegata agli esperti ma non ingenua. Quindi con questo percorso di lezio, che è uno degli assi portanti dell'esperienza dell'atrio, che va avanti da 15 anni o di più, 20. Quasi 20, e che è anche uno dei punti forza, no? Da cui poi, e non a caso, noi domani mattina faremo comunque una lezio, cioè questo rimane il punto di riferimento anche delle discussioni, delle riflessioni, eccetera, non il punto di soluzione, non è che uno dice lì trova la risposta, ma uno dei nostri interlocutori privilegiati, si conversa anche con la parola di Dio, no? Conversiamo tra noi e conversiamo con la parola di Dio, appunto tenendo insieme, cioè contro il dogmatismo degli esegeti o degli esperti, ma anche tenendo insieme l'intelligenza dell'esegesi o delle cose, no? Quindi provando a tenere insieme questo. Altro elemento, la conversazione tra noi però non esclude, anzi richiede, e questo, su questo per me personalmente è una condizione sine qua non, cioè nel momento in cui l'altro dovesse lasciar cadere questo, io, a me non interessa più, un confronto intelligente con la tradizione, con i 20 secoli di corpo che il cristianesimo ha preso, che non è né tutto male, né pura decadenza, no? E né tutto bene, tutto da conservare per forza a ogni costo, dalla devozione a Santa Rita fino ai venerdì di San Luigi, no. Cioè, la tradizione sono i modi inventivi in cui i credenti, per il bene e a volte per il male, essendo esseri umani, quindi, come dire, nella buona coscienza e nella cattiva, hanno dato forme alla vita credente. Questo non è evitabile, cioè confrontarsi con questo non è evitabile, perché è la presunzione di un soggettivismo della coscienza terribile, no? Allora, quindi questo è uno dei motivi per cui nelle storie dell'altro c'è sempre una componente un po', tra virgolette, cercando di farlo nel modo migliore, ma un po' anche di studio, cioè in cui ci mettiamo per esempio a cercare di capire, che ne so, una presa di posizione del magistero nel corso della storia, una scelta della Chiesa, che magari in prima immagine mi dà molto fastidio, non la condivido per niente, però la domanda da farsi non è se io sono d'accordo o no, chi se ne frega, cioè per questo basto io da sola, sono d'accordo o non sono d'accordo, fine. Ma il problema è: che cosa voleva salvaguardare, di fronte a quale problema era posto, qual era l'intuito di verità, ammesso che l'avesse visto, dell'esperienza di Gesù, che per cui si è incavolata su quella roba lì e ha tentato di tenere duro. Poi magari aveva sbagliato, però se non capisco qual è l'intuito di verità della storia di Gesù che voleva salvare, non capisco niente, no? Quindi questi mi sembrano un po' i punti di riferimento, appunto con uno stile di un certo genere. Ieri Duilio avrebbe detto di ospitalità, cioè di gratuità, cioè di rispetto reciproco e così via. Da questo punto di vista l'esperienza dell'altro mi sembra, negli ultimi 2 anni all'interno dell'altro abbiamo molto discusso sul fatto se la scommessa è vinta o è persa dopo 15 anni, cioè se siamo contenti ma in fondo è fallito l'esperimento o contenti e in fondo l'esperimento è riuscito. E forse in questi tempi, anche con questo seminario, stiamo giungendo a capire che la domanda è sbagliata, cioè che non è né fallito né riuscito. Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti, questo è ovvio. Per esempio, la nostra incidenza sullo stile della Chiesa locale è più bassa di quella che ci saremmo aspettati, non vuol dire inesistente, ma più bassa sì, cioè speravamo che incidesse di più. E su altre cose invece abbiamo dei risultati estremamente positivi sulla chiarezza di alcune questioni. Questo però, diciamo, è un po' per dare gli elementi a chi è nuovo o magari è la prima volta che viene. E noi su questo continuiamo, e chiunque vuol fare dei pezzi, un pezzo, un tema, una cosa con noi è assolutamente benvenuto, con l'unica condizione che lo stile di ospitalità richiesto, cioè che nessuno ha le risposte giuste, tutti hanno le proprie risposte che vanno stimate, ma devono anche far spazio alle risposte degli altri. Tolto questo, chiunque è stra benvenuto. Seconda cosa, quindi questa era un po' la prima cosa. Seconda cosa, uno dei punti su cui in questi anni abbiamo molto faticato, ma da un certo punto di vista riteniamo di aver raggiunto un risultato positivo, e uso il plurale volutamente, cioè non riguarda solo me, ma almeno diciamo il nucleo storico delle persone che più hanno condiviso questa cosa, che sono soci dell'atrio, proprio su questo credo è sostanzialmente d'accordo, è proprio questa questione della coscienza, Enrico, e lo dico a te, ma non per interloquire con te, no, ma e perché trovo che questa è una questione di quelle che fanno proprio la differenza, no? E su cui non capirsi fa del male a tutti, e invece capirsi forse aiuta a tutti, no? Riprendo un po' quello che dicevo stamattina subito dopo il tuo intervento, cioè noi sentiamo molto forte, il nucleo storico dell'atrio è 40-50 anni come generazione, sentiamo molto forte il senso di essere una generazione cerniera storicamente, al di là delle nostre biografie individuali, tra quello che dicevi tu, no? Chi ha vissuto il concilio in presa diretta, tra virgolette, no? Cioè nelle battaglie, nelle gioie, nelle attese, anche in qualche delusione, cioè in tutto quello che è andato scorrendo, e i trentenni che stanno dietro di noi, che lo vivono come un evento storico. E questa è una responsabilità, non in assoluto di fronte a Dio per la vita eterna, ma nella storia sì, perché per esempio io sono consapevole che se noi non siamo in qualche modo la canna del concilio per i trentenni, noi abbiamo sfruttato voi, no? Cioè abbiamo ricevuto da voi una certa forza, e come dei possidenti, ce lo teniamo stretto, ma siamo troppo senza speranza, troppo delusi per passarlo ad altri, non va bene, no? Non va bene, perché vuol dire che fermiamo lo spirito, no? Non è giusto, no? Allora, però, per fare questo, noi dobbiamo ricevere da voi una consegna, ma anche trasformarla. Dobbiamo tradirvi, se vogliamo che resti viva questa cosa. E voi dovete permetterci di tradirvi. E se continuate a costringerci a non tradirvi, ci uccidete. Ed è questo che nelle chiese migliori, reali, vive, sta succedendo. In nome del Concilio, con le migliori intenzioni, state uccidendo il futuro, perché non ci permettete di tradirvi, ma non c'è un altro modo di tradurvi se non tradendovi. E su questo tema della coscienza si vede benissimo, perché tutto quello che tu hai detto lo sottoscrivo 100 volte. L'ultima istanza è la coscienza, e non c'è decisione al mondo, nemmeno quella più imposta, nemmeno nei campi di concentramento, che non implichi comunque, seppure limitato dalle condizioni oggettive, un punto, un frammento dove la mia coscienza sarebbe libera di dire un no, o dunque di dire un sì, no? E dunque dove io sono responsabile. Ma proprio perché pigliamo sul serio questo, che voi continuate a ripetere, proprio perché prendiamo sul serio questo, noi abbiamo di fronte due possibilità: o un delirio di onnipotenza che sta distruggendo questa cultura, cioè tutto passa per le nostre scelte, o l'umiltà di appoggiarci sulla fondamentalità della coscienza per provare, tradendovi, a cercare una coscienza comune, dei luoghi che non siano necessariamente di violazione della mia decisione, dell'ultimatività della mia responsabilità di coscienza, ma che, oltre che egalité, e ce la siamo un po' giocata nell'Ottocento, liberté, e ce la siamo giocata col Concilio, ma trovi una via di fraternité, che però sia reale, non solo auspicata. Una fraternità non violenta, che non passi per l'autorità, né gerarchica, ma nemmeno quella carismatica, che è quella della vostra generazione. Per fare in fretta devo dire malamente, non è vero che è così, ma per spiegarmi, no? Che si richiama ai grandi maestri, no? E l'altro giorno un trentenne mi ha detto: se sento un altro che cita Arturo Paoli, smetto di essere cristiano. E io capisco, cioè nel senso che il vostro affetto è infinito, il mio è molto grande, è una grande stima, ma certo è meno emotivo del vostro, ma per un trentenne è un dinosauro. E soprattutto, se gli mettiamo, continuiamo a mettere addosso Arturo Paoli, non può farsi strada lui. Non so se riesco a spiegarmi, perché lui non può, ma soprattutto non deve rifare Arturo Paoli, deve fare un'altra cosa, no? Allora, in questo senso, voi avete sperimentato lo sbotto di una libertà con una forma che è stata quella delle piccole comunità molto liberatorie, dell'equipe, del piccolo gruppo, di alcune figure spirituali di grande riferimento, del CE che andava sulla serra con uno zaino pieno di libri, cioè dei libri che vi hanno nutrito e ci hanno nutrito, Bonhoeffer, Capitini, Don Milani, no? Perfetto, vi siamo grati, è enorme questa cosa. Ma se vogliamo che rimanga una testa, un cuore, una coscienza anche ai trentenni, non possiamo semplicemente dirgli che devono leggere Capitini, né Don Milani, che piace di più a me, più vicino alla mia generazione, o che ne so, cioè non possiamo, dobbiamo fare un'altra cosa, perché sennò loro la coscienza l'hanno venduta a internet. Perché c'è un problema, che è il passaggio che stiamo vivendo noi, e cioè che se tutto dipende dalle mie scelte, io sono paralizzato. Il sovraccarico di coscienza di cui parlava Carlo stamattina non è il rifiuto della coscienza o il rifiuto della propria responsabilità, ma è, scherzando io dico sempre, tutto dipende dalle mie scelte, io devo essere vigilante, eccetera, eccetera. Dunque al mattino mi sveglio e dico, va bene, prendo il caffè. Allora, ma il caffè è quello solidale, che rispetti i poveri, eh? O però devo andarlo a comprare dall'altra parte della città, costa di più, ma pure non mi piace. Oppure quello al supermercato, che costa di meno, sfrutterà qualcuno, però almeno lo trovo sotto casa, c'è anche il gusto più buono. Allora, una laurea in economia per decidere qual è quello più giusto, una in teologia morale per decidere che cosa mi è concesso, se è fatto mezzogiorno e non ho ancora preso il caffè. no? E poi uno dice, ok, vado al lavoro, ma con l'autobus, perché inquina meno, è più giusto, però poi devo passare da mamma, poi devo passare in parrocchia, poi devo fare questo, cioè poi, ah già, poi devo passare da Mustafà, no? Perché io non faccio il pensionato, no? Sono lieta che voi avete molto tempo, ma noi no, no? Perché abbiamo i figli da crescere, il lavoro ancora in piena attività, eccetera. Allora, dice, allora vado in macchina, sì, però inquini, spendi di più, l'ingiustizia, se ognuno va in macchina da solo, le nostre città diventano il rispetto, l'ecologia, cioè vado in bici, sì, a Roma vai in bici, rischi la vita ogni 50 metri, e si è fatto le due, cioè il sovraccarico, adesso questa è un po' una caricatura, ma è per dire, non possiamo, abbiamo bisogno di un come, di una praticabilità, di una vivibilità, che è fatta anche di automatismi, no? Che fate anche di pratiche buone che uno impara, come imparare a guidare la macchina, che non tutte le volte devi pensare la frizione, poi la prima lì davanti, perché se no non guidi, no? Dopo 30 anni che guidi, se uno ti dice, ma in quella macchina alla retro, in avanti o indietro, tutti facciamo che mimiamo il gesto e poi diciamo in avanti, perché la mano lo sa, ma io non lo so più. La vita cristiana è un habitus, ma non nel senso deleterio di abitudine, ma nel senso che lo deve sapere il mio corpo, perché se no non ce la faccio, perché se no diventa l'impegno in più di un'agenda già piena di impegni, e non è salvifica, non è una buona notizia, non è una vita buona se è l'ennesimo impegno. Allora, sostituire il senso di colpa instillato dai parroci col senso di colpa instillato dalla mia inadeguatezza non mi sembra un affare. Allora, no, ecco, da questo punto di vista il nostro dire attenzione al richiamo costante alla coscienza non è contro la coscienza, ma esattamente proprio renderla sul serio, ma renderla vivibile. Il sovraccarico di coscienza è insopportabile e fa molto danno, perché a fronte del sovraccarico di coscienza si scelgono le vie di ubriacatura, che si chiamino droga, internet, rincoglionimento di vario tipo, o che si chiamano funzionariato dei parroci che hanno troppo da fare per fermarsi a pensare, eccetera, sono comunque ubriacatura contro il sovraccarico di coscienza. Quindi alla fine otteniamo l'opposto di quello che volevamo. Spero di essermi un po' spiegata. Terza e ultima cosa, poi finisco, scusate, questa è brevissima. Io trovo che voi ci avete consegnato un cosa, ma che noi abbiamo una domanda sul come. Se io sapessi come vivere da cristiano in modo sciolto, secondo una vita buona e tutte quelle belle cose che mi hai detto, lo avrei già fatto, perché sono 40 anni che sono ancora qua, faccio pure la teologa, e nessuno può mettere in dubbio che questo mi stia a cuore, e ciascuno di noi che è qua in un sabato pomeriggio in cui poteva starsene sdraiato a casa sua, nessuno ha il diritto di farci il predicozzo mettendo in dubbio che la vita buona secondo la via del Signore ci stia a cuore, perché non saremmo qui e non saremmo ancora qui. Ma il problema è che non sappiamo come, e quello che cerchiamo insieme nella conversazione, nel confronto con la tradizione, è il come, che poco, voi avete avuto il pathos del cosa, sì, è poco, siamo una generazione ridotta un po' più male di voi, è vero, mio papà diceva sempre che loro, lui, prodotto prebellico, migliore qualità, non c'è più niente come di prima della guerra, neanche la gente, c'ha ragione, sapete che c'è, siamo una generazione meno eroica, un po' più scassata, e lui diceva sempre di me che io stavo tentando di passare dalla condizione di studente a quella di pensionato senza transitare per l'età lavorativa, essendo che facevo il teologo, che secondo lui non era un lavoro, no? E dunque venuto all'università, ha visto la Gregoriana e mi ha detto bello, bello, grande, no, bello, cosa producete qua? Però piemontese mi ha fatto la domanda giusta, io gli ho detto papà, idee, e lui mi ha detto, e sarà un lavoro questo? No, c'ha ragione. Allora, è vero, siamo una generazione un po' così, no? Più deboli forse, però cioè, o il concilio passerà attraverso il frammentario come che riusciremo a produrre, forse i trentenni ce l'avranno ancora, lo ameranno ancora, o se no finiremo di farglielo odiare a forza di dirgli dei cosa che non hanno un come, che non hanno un corpo. Allora io credo che questo è un po' il nostro problema, no? Su cui noi non abbiamo l'ossessione della Chiesa, soprattutto non abbiamo l'ossessione dell'istituzione. Poi possiamo incavolarci, passare dei momenti di grande sofferenza come quello che diceva Marina stamattina, ognuno di noi ha i suoi, avere degli scavolamenti con l'istituzione, ma ci aspettiamo molto meno di voi dall'istituzione Chiesa. Abbiamo già imparato che come dire, coi nostri parroci, se non fanno danno siamo già contenti. Nessuno di noi si aspetta di essere aiutato. Se non fanno danno, cioè se non ti scandalizzano con delle omelie indecenti, se non massacrano la liturgia, te sei già contento, dici no, ma li farò carino, celebra da messale, non si allarga, non fa mai omelie offensive, non so mai bene cosa dice, però non è offensivo, no? Va bene, noi siamo già contenti, no? Abbiamo delle aspettative più basse, no? Ma vorremmo trovare un come possibile, un corpo di chiesa per noi, no? Se poi i nostri preti ne fanno parte siamo anche contenti, ci piacerebbe che entrassero alla pari nostra, no? Se osassero, ci piacerebbe, no? Perché gli farebbe bene anche loro, ne siamo convinti profondamente, no? Scusate il tono miletico. Enrico, che ho chiamato in causa più volte.
Poche parole. Io accetto tanto, se non tutto, di quello che dici. Mi trovo un po' in difficoltà ad accettare questo voi noi. No, perché può darsi che sia, come dici tu, può darsi meno, ecco. Io credo, siccome sottoscrivo un po' tutto
siete
il resto.
Siete dei padri ingombranti.
Eh beh, tutti i padri a un certo punto sono ingombranti. Certo. Sì. Fa parte dei ruoli. È vero. Però se permetti, attenuerei un po', dal mio punto di vista, naturalmente, nessuno salta fuori dal proprio punto di vista, attenuerei un po', perché le cose che dici sono anche sentite dalla generazione che ha vissuto in contemporanea il concilio. Dico, attenuo un po' questa differenza, però sento e sottoscrivo tutto il resto. Su quello che diceva Irma, questa esigenza di un gruppo come il vostro, di collegarsi con altri, di fare rete, come si dice adesso, giustamente, agli esempi che hai fatto aggiungerei anche quel gruppo che si chiama i viandanti, fa capo a Parma, Giancarlo Martini a Pallanza, è un po' più, se non sbaglio, un po' più teorico, credo, non lo so. Comunque, poi ogni gruppo, come ogni persona, si aggancia là dove sente meglio e dove ha scambi migliori. Complessivamente, ecco, una cosa che mi ero annotato sulle prime cose dette prima di pranzo nella discussione, poi non l'ho detta, ed era più o meno questa, insomma. Nella mia chiacchierata di stamattina sono stato poco propositivo, lo so, ho più indicato interrogativi e problemi. Avverto che c'è una prassi che sta mutando, una sensibilità, una prassi che sta mutando, ma ancora, nell'altro significato della parola, ancora un po' muta, cioè che deve diventare parola, deve essere riflessione su di sé ed esprimersi, ma anche questo comincia, ecco, se c'è una cosa positiva nella, come anche nella società più recentemente, questo fenomeno degli indignados, questo fenomeno che si è visto, che è fiorito nei referendum, che qualcuno ricollega a 10 anni fa, Genova 2001,
se non ora quando.
Certo, quello stavo per dirlo, 13 febbraio. Sì. Cioè, ci sono dei fenomeni che sembrano niente, a un certo punto affiorano, no? Questo speriamo che non sia un fuoco di paglia nella società e nella politica. E siccome il mondo umano è fatto di tanti pezzi, ma è unico, l'aria circola dappertutto, questo anche nella Chiesa in qualche modo. Però questo cambiamento ha bisogno anche di esprimersi, di diventare parola. Stiamo facendo qualcosa di diverso, diciamolo, chiariamolo, diciamocelo, proponiamolo, eccetera. In certi settori c'è una specie di timore che trattiene, cambia un po' la vita, ma non si dice del tutto. Allora, diciamolo anche per verificare se stiamo sbagliando, se stiamo sbandando. Cioè, c'è molto bisogno di incontri di questo genere, di incontri senza nessuno che insegna e altri che registrano semplicemente. Questo qui deve solo registrare. Non so se mi spiego, ecco, insomma. Quindi quella parola che ho sentito richiamare stamattina dalla tua conversazione di ieri, transito, mi pare che esprima, che esprima questo, che non sia, l'avviso in stazione, treno in transito sul terzo binario, che non sia una cosa che passa, ma che siamo noi che passiamo, che transitiamo, cioè che viviamo, che la vita è fatta di quello, è fatta di tradire per realizzare, tradire per tradurre, cioè tradire una forma transitoria, tutte le parole si accavallano, una forma che transita come quello là sul terzo binario, perché la sostanza che ha vissuto prenda forme nuove. Quindi anche quel richiamo alla tradizione è importante. Se perdiamo un pomeriggio di sabato a parlare di queste cose, è perché ci è arrivata una proposta che vale. Allora, come la viviamo, come la portiamo avanti, questa è la tradizione, e mentre la portiamo avanti dobbiamo incarnarla e dirla in modi continuamente mutevoli, come la vita, che non è mai identica. Ecco, vabbè, io tra un po' vado via, ma vi ringrazio perché sono contento un po' di aver conosciuto il vostro gruppo, un po' di questo scambio, simile ad altri, ma ogni momento è unico, ogni incontro è unico, e che mi aiuta a vedere e a riproporre qua e là qualche cosa di questo genere, senza l'ossessione della Chiesa, ma non so se la mia generazione è ossessionata. Tu pensi di sì?
Abbiamo ancora un quarto d'ora, c'è Gino, poi Marina e poi vediamo.
È stata così brevissima,
solo brevissima.
Sì. Dai, brevissima. No, non metto troppo. Allora, sul suo incipit di stamattina, sui Salvatori Mariani, che lei ha definito questa fede, non me la so scritta,
sub cristiana.
Ecco, dicono i teologi, se vogliamo risalire fino a San Giovanni della Croce, che la rivelazione è una, è già stata fatta, è finito, non ce ne sono altre, va bene. E io chiedo scusa se non ho però quella fede, se non sono un credente duro e puro, io frequento i Salvatori Mariani.
Sottovoce,
ne ho bisogno, ma sono milioni di persone, certo, che vanno, no? Quindi c'è posto per tutto e per tutti, ma non posso credere che siano tutti psichicamente labili, fanatici, eccetera. Lì non è che comunque molti fanno esperienza di preghiera vissuta, non dico preghiera in numero di rosari, di preghiera, di esercizio di umiltà dell'intelligenza. Dopo il Concilio Vaticano II abbiamo assistito ad un accantonamento della figura di Maria, peraltro contrario alle istanze del Concilio stesso, no? E io chi sono per giudicare? Io penso che, e poi un'altra cosa, quando la Chiesa è un pochino in fase così di crisi, si riempiono i Santuari Mariani, allora si va a cercare qualcosa che non trovi altrove, allora la colpa non è di chi va a cercare, ma non so di chi. Io chiedo, secondo me, chiedo ai teologi così, non è che sarebbe anche meglio fare, io la definisco così ma in un modo proprio improprio, una robusta mariologia che un pochino ci aiutasse, no? È tutto lì.
Io non voglio fare alcune cose, Certamente, specialmente i teologi hanno da fare anche questo, e va bene. Può darsi che mi sia espresso male, ma ho letto che se si domanda alla gente chi preghi, in testa pare che ci sia Padre Pio. Gesù Cristo di Nazareth è al 7° posto in classifica. Allora, non c'è da distruggere nessun santuario mariano, non c'è da offendere chi va ai santuari, non c'è da offendere nemmeno chi prega Padre Pio, ma c'è un momento da chiedersi se si hanno chiare le cose della tradizione cristiana, che non...
Cos'è che deve dirsi però?
Come?
Quali istanze esprimono i poveri? Cioè, o i poveri sono tonti, oppure esprimono un'istanza, no?
Cioè, il fatto di pregare Padre Pio dice più su cosa non gli è stato dato che non su di loro, no? Cioè, non è che dice che loro sbagliano, dice esattamente il contrario, no? Che se tu togli tutto, per esempio se trasformi la fede solo in un'esperienza intellettuale, in un sovraccarico di coscienza, poi uno si consola in qualche modo, e non è detto che il modo sia il migliore, però in qualche modo deve vivere. Quindi è complessa, secondo me.
Comunque, se ci sono che in ogni caso ha una classifica biblica, quindi si sta bene. Se sono il settimo,
bravo, mi dà.
Io avevo riflettuto un momento così per portare una piccola, chiedo un momento che mi venga fuori la voce, un momento per portare una breve riflessione qui su un tema che forse tocca a me più che altri, anche per l'esperienza di vita che ho fatto relativamente, se vogliamo dire, alle questioni della politica e del potere, no? E la rivelazione ho sentito adesso è finita 2000 anni fa. Effettivamente quello che io sto pensando è stato scritto 2000 anni fa, cioè le tentazioni di Gesù, che secondo me sono sempre state lette come una questione, come dire, allegorica, cioè così una novella che ci dice qualcosa. Secondo me invece sarebbe da prendere molto più sul serio, molto più direttamente, perché le tentazioni di Gesù, come dire, sono un po' la teologia di quello che Weber ha scritto 2000 anni dopo, lui non è credente, sul potere. Denaro, prestigio, dominio. Queste sono le tentazioni che Gesù ha respinto. Allora, se vogliamo tirare qualche conseguenza, direi dovremmo mettere in discussione nella Chiesa questa roba. Recentemente mi ha colpito il fatto che nella Chiesa ci sia un pluralismo enorme su temi giganteschi, tipo che cosa dire a proposito dell'evoluzionismo, per cui andiamo dal creazionismo alle posizioni più fantasmagoriche, al disegno intelligente che si combattono, ma nessuno protesta, va tutto bene. E anche su altre questioni abbastanza sostanziali ci sono le posizioni più disparate. Anche su problemi che ha posto stamattina Maria, forse, ecco, ci sono le risposte più strampalate, ma guai che uno si ribelli sulle questioni sociopolitiche. Ancora pochi mesi fa la Fedez ha fatto difficoltà e non ha pubblicato un articolo in cui dicevo: ma cosa sono più in sostanza questo impossibilità di pluralismo socio-religioso? Perché io devo credere a tutti i costi che un ipotetico dico è una tragedia? Ma dove è scritto questo? Non certo nel Vangelo, potrebbe essere l'opposto. Questo è un giudizio tecnico, psicosociologico, non è un giudizio teologico. Quindi, ecco, ora è chiaro che nella Chiesa il potere è una questione molto complessa, sgombriamo il campo dalle cose. L'influenza è inevitabile per il solo fatto che la Chiesa esiste, è grande e potente. L'autorità, e l'autorità in qualche modo c'è, se la merita, ma l'autorità in qualche modo bisogna meritarsi. L'autorità è un riconoscimento che quello che tu fai vale qualcosa. Ma quando tu tenti il dominio, allora qui non ci siamo più, specie in una società democratica. Cent'anni fa, diceva giustamente Stella, non esisteva il problema della donna, e io dico forse quasi quasi non esisteva neanche il problema dell'uomo, eh? Però adesso esistono tutti e due, perché noi in qualche modo riteniamo di essere dei soggetti che hanno qualche diritto. La Chiesa questo lo ignora. Allora quello che io non accetto è che B e B vadano dal terzo B, cioè Bagnasco e diciamo
Bertone,
vadano da Berlusconi a dire noi ti appoggiamo se tu non mandi avanti i Dico, ecco. Cioè il tentativo di farci diventare cristiani tramite la politica, tramite il dominio. E questa è la cosa che io respingo con forza, e mi rendo conto che è duro questo discorso, perché, ripeto, un giornale cattolico retto da un direttore molto aperto, attenzione, non quello con cui avevo delle grane 30 anni fa, perché per me la questione è molto vecchia e per questo che mi sta un po' sullo stomaco. Ecco. Quindi si è in difficoltà a dire, ma insomma sta faccenda, troviamo una soluzione che non sia, ne dico, se non voglio dare dettagli perché la cosa l'ho studiato abbastanza, ma troviamo forme associative, non alternative al matrimonio, ma che possano servire per tutti, anche perché so, anche per Stella, per andare d'accordo con la sua amica, ma lasciamo perdere, cioè se poi non va d'accordo che ci sia una struttura che in qualche modo ti aiuta, no? Forme collaborative che poi potrebbero quasi essere copiate dai conventi, che in qualche modo si aiutano, magari poi hanno i loro problemi, ma c'è una struttura che li aiuta. Facciamo qualcosa, no, facciamo niente, perché guai questo contrasto con la famiglia, ma siamo dei cretini secondo me, degli incompetenti. Lì sopra c'è un dogmatismo assoluto, e questo è il punto che mi mette in crisi. E quindi il mio auspicio è non che cambi tutto al contrario, perché non può, ma forse un po' di ripensamento ci vorrebbe. Secondo me questo ripensamento sarebbe il primo passo utile per in qualche modo rendere sta Chiesa un po' più accogliente, perché su questi temi secondo me ci giochiamo una larga fetta di persone che stanno lontane. Me ne rendo sempre più conto che capita questo. Una larga fetta di persone stanno lontane perché temono questa Chiesa che su un piano ti dice delle belle cose accoglienti e dall'altra la gioca sul potere. Le persone sono isolate, sono singole, si sentono deboli e non sono più disposte ad avvicinarsi a una struttura che in qualche modo tente di, da una parte dice delle buone parole e di sopra cerca di sopraffarti.
Però pare che dopo Milano B ha detto a B e B, ma cosa vi facciamo i favori se poi voi non ci portate manco i voti? Cioè, e quindi è un po' questo che sta succedendo, che si collassano da soli.
E c'era qualche dubbio?
Non so se c'era qualcun altro prima. Deve andare, sì. Io solo un secondo. Solo un minuto, perché non so se sia l'ora pomeridiana o meno, ma io non ho capito perché dobbiamo tradirli per andare avanti. Vorrei che magari, o se l'avete capito tutti, benissimo, allora io sto zitta. Ecco, se invece non l'avete capito, magari se lo vuoi dire. Perché a me non sembra, cioè, perché dobbiamo tradirli? Perché dobbiamo, poverino Arturo Paoli, cosa c'entra? Cioè, vabbè, sarà che perché l'ho conosciuto e mi piace, per cui. Ma non ho capito proprio il perché. Semmai dobbiamo prendere da loro per tradurre in pratica quello che è stato teorizzato, benissimo. Ma perché tradirli? Che cosa significa? Non mi è chiaro, ecco. Quindi scusate se magari per voi è chiaro, allora chiedo scusa. Se non è chiaro, non so, ditemelo. Vabbè, sì, ma perché?
È un dato della Simone, dire.
Ma io solo quello, cioè se un problema c'è, se tutti l'avete capito, io.
Non parlate tutti insieme, se no.
Ecco, vediamo.
Dico semplicemente, toccherebbe a me rispondere e offendermi, perché qui dentro ho un potere indiscutibile, cioè primato indiscutibile, quello anagrafico.
Laura, c'è ancora Laura che aveva chiesto la parola, poi se vuoi anche Marina.
No, solo se A me hanno colpito moltissime cose di quelle che sono uscite già nel discorso mattutino, ma vado proprio all'ultima che secondo me è forse la più essenziale. E io sono molto d'accordo con molte cose uscite, ma soprattutto con quella che hai detto tu, Stella, prima, quando hai detto che la vita cristiana deve essere un habitus. E credo che lì ci sia tutto. Sto vedendo in questa sala anche un lieve discorso, un dialogo generazionale, no? Mettendomi io forse in una generazione ancora forse di una decina d'anni sotto la vostra. E mi spiace forse di essere, forse siamo in un paio di persone. Io non la sento così, come dire, in lotta, no, questa cosa. Anzi, vedo che secondo me le figure come la loro, perlomeno per me, non posso generalizzare perché non so cosa penso, non ho fatto indagini statistiche, ma sento che per i giovani, mettendomi negli occhi dei giovani, siano molto importanti dei modelli. Quindi sia da un lato importante un riferimento alla tradizione, perché di tradizione non si parla mai ormai più, e forse questo è veramente un compito molto importante, quello di stabilire quali sono i punti saldi e capire in che cosa crediamo, proprio andando all'inizio della Chiesa, i padri della Chiesa, questi discorsi qua. Però, e quindi il ruolo dello studio, dei teologi che approfondiscano e che traducano in linguaggio comprensibile le scelte importanti. Dall'altro però noi i padri della Chiesa non li abbiamo visti, noi vediamo voi, io dico un noi molto, no? Vediamo chi, gente, la generazione che ha visto il concilio, allora, voi che l'avete visto, tocca a voi personificare, non solo raccontare, ma farci vedere nella vostra vita attraverso le vostre scelte che cosa sono queste cose, e sono gli esempi con così si tramandano le cose. Attraverso l'esempio, io credo che l'esempio conti ancora più che le parole e il gioco. Noi si vede chi voi siete, e noi stessi, io adesso poi mi ritengo in una fase adulta, mi sento osservata da quelli più giovani e vedo che loro vedono me, quello che sono io, come mi muovo nella vita, ma io guardo avanti, e così c'è una gittata molto breve, però è così che si tramandano le cose, di padre in figlio, di nonno in nipote. Non molto.
Perché si potrebbe molto discutere a causa dell'inversione del processo dell'apprendimento, cioè nel senso che, capito, la tecnologia ha lasciato la cena, non si fa più per esperienza. Cioè, io chiedo a mia nipote di aiutarmi col computer, no? E questo non è solo un fatto tecnico, è proprio che c'è un rigiramento, ma a parte questo. No, dico solo una cosa, Marina, poi chiudiamo.
Sì, perché i tempi.
Cioè, allora, sulla faccenda del tradire, è chiaro che appunto voi mi conoscete da molti anni, io ho una tendenza teatrale e incazzosa, quindi faccio questo genere letterario un po' così, no? Ma spogliando il genere letterario, io non ho nessun desiderio di parricidio, evidentemente, e nemmeno di tradimento in ultima analisi, ma diciamo l'immagine presa da De Certeau, che voi tutti sapete, il mio autore ombra, che mi sta sempre sulla spalla come un pappagallo, quindi l'immagine è quella. Cioè, io credo che ci sono alcune cose su cui, come dire, inevitabilmente la difesa di un valore, no? Alla fine, a forza di difenderlo, di un valore anche libertario, a forza di difenderlo diventi, senza volerlo, un autoritario, no? E bisogna che qualcuno te lo levi di mano, no? Te ne tolga la proprietà in qualche modo, anche inconscia, no? O se vuoi, il riferimento è, citavo già stamattina perché a me sta molto a cuore quella cosa, la lettera di Don Milani a Pipetta, no? Che dice: io sono al tuo fianco, eccetera, eccetera, ma quando tu vincerai, io ti tradirò, preparati, no? Cioè, è dello stesso tipo di tradimento, e cioè, proprio perché voi, e qui dico voi, anche qui senza voler fare delle categorie, ma per la generazione che ci ha preceduto, no? Proprio perché io ho preso sul serio, ho amato, sono stata affascinata, no? Io dico sempre, io ho cominciato a essere cristiano per due motivi, perché ho incontrato i monaci e perché ho conosciuto Vittorio Bachelet, no? E Vittorio Bachelet. Queste due cose qua mi hanno fatto pensare, cominciare a pensare che poteva essere una roba che per esempio, una cosa che io avevo pensato fino a quel momento, cioè che per essere cristiani bisognava essere stupidi. Dato che per me l'intelligenza era molto importante, io non potevo essere cristiano, questo era il mio ragionamento. Conosciute queste due realtà, ho detto, cavolo, ci sono degli intelligenti che sono cristiani, ci sarà un motivo. E lì ho cominciato a ragionare. Allora, quindi vi dobbiamo molto, non proprio globalmente, non tanto ai singoli personaggi. Da questo punto di vista, però, proprio per prendere sul serio l'esempio della discussione sulla coscienza, secondo me, è molto chiaro, no? Come l'esempio che si faceva ieri con Duilio, rispetto appunto al discorso della coscienza credente o dell'ecclesialità della fede, eccetera, no? Cioè ci sono delle questioni che proprio perché quello che loro hanno, per cui hanno lottato, è diventato vero, bisogna cominciare a fare un'altra cosa, no? Proprio perché ha avuto successo, perché ad esempio nessuno di noi che ha meno di 50 anni sarebbe nemmeno lontanamente sfiorato dal dubbio che qualcuno gli possa dire cosa deve fare senza che lui abbia voce in capitolo e che dica scusa, decido io. Cioè, per me decido io è acquisito, io l'ho ricevuto nella Chiesa e non in generale, no? E proprio non c'è mai stato un parroco che ci ha provato. Quelli che ci hanno provato si sono beccati una girata che quanto gli è bastata, nel senso, ma come ti viene in mente di dirmi cosa devo fare, no? Allora io appena ho cominciato a studiare teologia, la prima cosa che ho imparato sul Concilio di Trento, il decreto sulla giustificazione, ho cominciato a insegnarlo tutti, quello sulla confessione, ho cominciato a insegnarlo tutti come manuale di autodifesa militante del laicato nelle confessioni, perché prescrive delle cose che se fossero applicate la metà staremmo tutti meglio. Per esempio dice, per dirne una, che il confessore per fare una domanda deve chiedere il permesso e che se tu rifiuti il permesso a farti una domanda non può essere considerato motivo di rifiuto di assoluzione. Se tutti cominciassimo a far rispettare il Concilio di Trento, non Vaticano II, che se tu vai a confessarti e il prete ti fa una domanda e tu gli dici lei non mi ha chiesto il permesso di farmi questa domanda, secondo il canone 48 del decreto sulla confessione di Trento lei non ha questo diritto, cioè, no? Allora, voglio dire, quindi per noi questo è parte integrante del nostro DNA. Io non ho dubbi sul fatto della mia coscienza, ma proprio per tenere viva questa istanza seria sulla coscienza come soggetto della fede, io devo in qualche modo tradirla, e cioè cominciare a occuparmi di quello che sta intorno alla coscienza e dire ad esempio che l'ecclesialità è la capacità di negoziare tra le coscienze e non rimanere arroccato a ogni cosa e dire no, però difendiamo la libertà della coscienza. Questa negoziazione potrebbe essere una violenza, eccetera, no? Non so se riesco a spiegarmi. No, tradire la stessa ragione, radice etimologica, di tradurre, di tradizione, eccetera. Cioè, tradire vuol dire che fai un'altra cosa, non è che volti le spalle a, ma fai un'altra cosa. Cioè, non fai più la stessa cosa.
È una questione.
Cioè, io non farò una battaglia sulla coscienza, io non la farò mai. E anzi, a tutti quelli che continuano a difendere la coscienza dirò calmati, non prenderla così sul serio, abbassa, perché non è questa, perché per esempio per i trentenni animati dall'individualismo espressivo di cui ci diceva ieri Duilio, è cosa che io trovo verissima, il richiamo alla coscienza è un richiamo implicito e non voluto da parte di chi lo fa al narcisismo autoreferenziale e muto, stramuto, perché la coscienza è l'indicibile. È questa roba che sento non ti so spiegare, perché quelli non vengono dall'autoritarismo per cui la coscienza significa istanza di responsabilità, vengono dal permissivismo e la coscienza significa professore io sento così, ma chi se ne frega, io sono un professore autoritario, come senti non mi interessa, studia 100 libri poi ne parliamo. Ma questo non perché non credo nella coscienza, ma perché credo nella coscienza. Non so se riesco a spiegarmi, perché credo nella coscienza, non devo permettere di trasformarla in un'altra cosa, e per questo devo essere un po' autoritaria.